parò tenendo il sciato. Andò sulla verandina ed espose sul tavolino il pullover per fargli svaporare all'aria aperta tanticchia de feto. Quando, dopo essersi lavato, sbarbato e vestito, tornò nella verandina per metterselo, il pullover non c'era più. Proprio quello nuovo che gli aveva portato Livia da Londra. E ora come faceva a spiegare a quella che qualche figlio di Troia de passaggio non aveva resistito alla tentazione, aveva allungato una mano e vi saluto e sono? Si rappresentò paro paro come si sarebbe svolto il dialogo con la sua zita. Figurarsi, era prevedibilissimo. Ma perché, scusa? È perché te l'ho regalato io. E che c'entra? C'entra sì, e come si c'entra? Tu non dai mai nessuna importanza a quello che ti regalo. Per esempio, la camicia che ti portai, dai, quella ce l'ho ancora. Sfido che ce l'hai ancora, non l'hai mai messa. E poi il famoso commissario Montalbano che si lascia derubare da un ladruncolo, roba da nascondersi sottoterra. E in quel momento lo vide, il pullover. Trascinato via dalla tramontana, s'arrotoliava sull'arena e arrotoliandosi sempre più, s'avvicinava al punto dove la sabbia s'assuppava d'acqua a ogni ondata. Montalbano saltò la ringhiera, corse. L'arena gli riempì quasette e scarpe. Arrivò appena a tempo ad agguantare il pullover, sottraendolo ad un'onda raggiata che pareva particolarmente affamata di quel capo di vestiario. Mentre tornava, mezzo accecato dalla rena che il vento gli infilava negli occhi, dovette rassegnarsi al fatto che il pullover si era ridotto un ammasso di lana informe e vagnatizza. Appena trasuto, il telefono squillò. «Ciao, amore, come stai? Ti volevo dire che oggi non sarò in casa. Me ne vado in spiaggia con un'amica». «Ma non vai in ufficio?» «Da noi è festivo, il patrono». «E lì il tempo è buono?» «Ma una meraviglia!» «Beh, divertiti! A stasera!» Magari questa ci voleva consargli buona la giornata. Lui che tremava di freddo e Livia che se ne stava beatamente stennicchiata al sole. Ecco un'altra prova che il mondo non firriava più come prima. Ora al nord si moriva di caudo e al sud arrivavano le gelate, gli orsi, i pinguini. Si stava preparando a riaprire l'armoire in apnea quando il telefono suonò di nuovo. Restò tanticchia esitante. Poi l'idea dello sconcerto di stomaco che gli avrebbe provocato il feto della naftalina lo fece persuaso a sollevare la cornetta. «Pronto?»
«Ah, dottori, dottori!»
fece la voce straziata e ansimante di Catarella.
«Vossia di persona personalmente, eh?»
«No».
«Allora chi è col quale sto per parlando?»
«Sono Arturo, fratello gemello del commissario». E perché aveva principiato a fare lo stronzo con quel poverazzo? Forse per sfogare tanticchia di umore malo?
«Davvero?»
disse Catarella, ammaravigliato.
«Mi scusasse, signor gemello Arturo, ma se il dottore è come qua menti in casa, ci lo dici che ho di bisogno di parlarci?»
Montalbano lasciò passare qualche secondo. Forse la faccenda che aveva sul momento inventata gli poteva tornare comoda in qualche altra occasione. Scrisse su un foglio: «Mio fratello gemello si chiama Arturo» e rispose a Catarella. «Eccomi, che c'è?»
«Ah, dottori, dottori, un 48 sta capitandosi! Vossia la conosce il luogo in dove che ci teneva il suo ufficio il ragioniere Gragano?»
«Vuoi dire Gargano?»
«Sì, perché come dissi, Gragano dissi».
«Lascia perdere, lo so dov'è, e mbè
che ci trasì un uomo armato di revorbaro, se ne accorsi Fazio che puto a caso stava passando per caso. Pare che ha intenzione di sparare all'impiecata. Dice così che vuole in arrei i soldi che Gragano gli ha rubò, ma se no ammazza la femmina».
Gettò a terra il pullover, con un cavucio lo spostò sotto il tavolo, raprì la porta di casa. Il tempo di trasire in macchina fu bastevole perché la tramontana l'assintomasse. Il ragioniere Emanuele Gargano, quarantenne alto, elegante,